Mi ha molto colpito la prima sura che tu hai citato, sulla quale hai parlato, in cui si parla della vittoria. E si parla della vittoria come un fatto che coincide con la conquista. E tu hai detto l'interpretazione prevalente è una conquista armata. E di seguito a questa vittoria ottenuta con la conquista armata ci sarà la conversione dei popoli conquistati. Se è così, quindi dobbiamo pensare che l'idea di una conquista del mondo fatta con le armi sia intima, inerente all'Islam, sia parte proprio della sua costituzione, il suo pensiero profondo, non sia solo una parte di estremisti che pensano che sia così. Se è così, però, non è anche in fondo una debolezza dell'Islam questa, nel senso che uno che ritiene che le sue idee debbano essere affermate con la forza vuol dire che non crede abbastanza nella potenza in sé di queste idee. Se uno ha ragione, se la sua religione è vera, è la più bella di tutte, perché ha bisogno di vincere con le armi?
Adesso facciamo come l'altra volta, mettiamo magari qualche cosa, anche altre cose che dà la possibilità anche sia di domandare ma anche di interloquire anche con le cose che sono dette. Ecco, per esempio appunto Don Francesco ha posto questo problema. Adesso tu non è arrivato, la sura Nasr dice: quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria, vedrai le genti entrare in massa per la religione di Allah, glorifica il tuo Signore lodandolo e chiedendogli perdono, eccetera eccetera. In verità egli è colui che accetta il pentimento. Io posso dire qualcosa, ho qualcosa da dire su questo, ma insomma, possiamo sentire, magari mettiamo un paio di altre cose di spunti.
Sì, volevo chiedere una cosa.
Deve parlare però
più di metodo che di contenuto. Mi ha sempre molto impressionato la potenza di queste sure insegnate dai bambini piccolissimi. Ecco, mi sono chiesta se bambini e bambine in maniera indifferenziata.
Beh, siamo alla scuola pubblica.
Ecco, cioè quindi l'insegnamento del Corano avviene in maniera indistinta sempre o a un certo punto c'è una divisione per cui si dividono un po' i modi della trasmissione.
Sì, va bene. Qualcuno ancora? Qua c'è ancora?
Una piccola cosa sulla recitazione, si può dire che in parte equivale al nostro canto, che noi quando cantiamo ricordiamo Sant'Agostino, no? Che dice che è come pregare due volte.
Sì, allora inizio e cerco di essere brevissimo per dare la possibilità il più possibile di altri interventi. Sull'ultima cosa, credo che un po' valga la nostra recitazione, il nostro canto, e questo ci incoraggia a cantare i salmi. Recitare va bene, ma anche cantare i salmi ci incoraggia a cantare il Vangelo. Noi quanto mal sopportiamo, ecco, che un diacono venga al leggio, si mette a cantare il Vangelo, Signore, che finisca in fretta, no? Certe volte così. Che non siamo più abituati, però se quando andiamo in una messa dagli ortodossi, ecco, dai copti che cantano a squarciagola tutto quanto, si sente la potenza della faccenda lì. Quindi io direi che questa cosa della verbalizzazione del testo sacro è uno dei punti di forza dell'Islam, che noi abbiamo perduto facendo arretrare la lettura sempre più in testa, dietro, sempre più. Quindi sull'insegnamento a scuola ovviamente bambini e bambine, che fino a una certa età, almeno in Giordania mi pare siano insieme, forse ancora adesso, non so, mi ricordo, bene, in Siria, separati, comunque sono libri di testo per la scuola. Per quanto riguarda le attività delle moschee, quelle che io conosco in Medio Oriente, normalmente a un certo punto erano poi separati, c'erano i bambini da una parte, poi si faceva, magari per le ragazzine, più avanti c'era questo gruppo, lo troviamo anche in tante sale di preghiera, il gruppo delle donne, una signora che fa la sua catechesi. Ecco, vorrei dire che questa faccenda, ecco, di parlare del Satana, i bambini di prima elementare, così, io in sé non ci trovo nulla di male, anche se uno può dire, ma psicologicamente si fa male, non si bisogna parlare al bambino di cose brutte, bisogna tenerlo. Tuttavia, è messo di fronte a una realtà, e ovviamente si tratta, se vi porto, magari ve lo porterò la prossima volta, il libro di testo, perché non pensare che sia tutto una cosa di cose truce, poi come si giochi in cortile, il bambino persino come si lava, come si dà l'augurio alla sera ai genitori, la preghierina che si fa a letto, perché l'Islam comprende tutta la vita e quindi tutti gli atti, no? Ti ringrazio Signore di avermi portato in vita, no? La piccola morte nel sonno, quando ci si alza, tante cose, il gioco, tutto quanto, in questo spettro c'è anche questo insegnamento che passa attraverso queste sure coraniche ed è una istruzione che è fatta di principio per maschi e femmine in modo paritario. Se posso aggiungere un elemento così che solo di cronaca, o da quello che mi dicevano mie amiche in Siria, sulle ragazze questo aspetto satanico era un po' più in evidenza a un certo punto dell'età, mi sembra di ricordare che mi dicevano che era una istruzione un po' più che tendeva un po' più a far paura rispetto a quella rivolta ai maschietti, così. Però riporto solo una voce di una, non ho fatto, bisogna fare proprio degli studi specifici per vedere le eventuali differenze. Sul primo punto, che è un punto che a noi cioè sul dire, ma l'Islam ha bisogno della guerra per diffondersi, bisogna dire che ci sono tanti altri versetti che dicono il contrario. Il famoso la Ikrah Bid-Din, cioè non c'è costrizione nella religione, voi avete il vostro Dio, io il mio Dio. E quindi sì, è anche la storia stessa dell'Islam, della diffusione islamica, con tutto che vogliamo dire, hanno conquistato le cimitarre, tagliamo al collo alla gente, non è stata come l'ISIS, non è stata così. C'è stato un modelli di convivenza molto più pacifici di quelli che di certe persecuzioni che abbiamo lanciato noi nella nostra Europa cristiana, che è provato storicamente a livello di evoluzione storica. Quindi il Corano ha varie piste, tuttavia questa pista è presente e quindi è su questo che si può fare questo può far leva anche un certo tipo di lettura del Corano. E questo bisogna dire che un testo sacro, che noi in fondo anche la Bibbia, lo stesso Vangelo, si può prestare a delle letture fondamentaliste. E quindi anche puntando su certi versetti, su certi messaggi. Quindi anche il Corano ha in dubbio anche questa pista su cui si può far leva. Concludendo, posso notare questa faccenda, proprio lavorando sull'intero corso di religione della Giordania, ci sono delle lezioni fatte sul jihad, cioè sulla guerra santa, i manuali fatti nuovi in Giordania, proprio perché avevano Al-Qaeda, l'ISIS, Boko Haram, il Zawahiri, cioè hanno dei problemi interni molto forti, hanno avuto degli attentati molto grossi, quindi hanno sentito il bisogno di riscrivere i programmi di religione anche in senso antiradicalismo e antiterrorismo, e quindi ci sono delle lezioni sul jihad in cui si insiste sul fatto che da un punto di vista religioso il jihad può essere lanciato solo per difesa, solo per autodifesa. Questo è molto battente con hadith, con versetti coranici, è molto battuto questa cosa. Io trovo due ambiguità come studente o studioso di cose islamiche. Una che indubbiamente il fatḥ è conquista, e quindi quando il manuale mi parla della conquista di Gerusalemme, al tempo ancora prima, e lo chiama come liberazione di Gerusalemme, Tahrir, forse per chi l'ha fatto era liberazione, ma chi c'era dentro forse la vede come conquista. Questa è la prima cosa. La seconda cosa la vedo con un piccolo elemento di ambiguità nel passaggio: hanno riscritto il volume dell'anno della maturità, che si chiama Taugi, noi chiamiamo maturità, del dodicesimo anno. La lezione sul jihad del manuale uscito nel 2008, quindi 9 anni fa, diceva che il jihad si può fare solo per difendersi, però conservavo un'idea all'inizio della lezione, lo posso portare, posso produrre le prove, chi le vuole in arabo, in cui si affermava che un diritto contenuto nei testi di diritto, in cui il jihad viene fatto come per garantirsi la possibilità di diffondere il Corano. Ancora nel vecchio testo del 2008 veniva inserita questa idea: tutto difensivo, però si può combattere per difendere la possibilità di diffondere il Corano. Ovviamente questo apre la strada a tante applicazioni, no? Nel nuovo manuale è stato tolto. Quello è entrato in vigore adesso, 2017-2018, la stessa identica lezione, quella cosa lì è stato eliminato. E quindi vuol dire che è ipocrisia? No, vuol dire che sono cose su cui sono musulmani che ripensano le cose. E quindi può essere che dicano, l'hanno tolto dalla lezione. Quindi lo considero un'operazione valida che hanno fatto loro, che sono loro che scrivono i libri di testo. Però è un segnale che indubbiamente un testo come il Corano, come la Bibbia ebraica, come il Nuovo Testamento cristiano, in certa misura, si possono prestare, insomma, ad operazioni ermeneutiche diverse. Per cui, ed è questo che ci occuperanno dalla vostra prossima, l'esegesi del Corano è una cosa importantissima. Non solo il testo che ho, ma come lo leggo, cosa ci ricavo, cosa ci tolgo, come armonizzo il versetto quando verrà la vittoria di Dio con il versetto non c'è costrizione nella religione. Allora, per esempio, alcuni esegeti dicono che questi versetti vanno storicizzati, sono veri, sono stati detti, ma valevano per esempio per la conquista della Mecca, è un versetto storico che vale questo momento, per esempio una risposta ermeneutica. Quindi Idagia, quando verrà, riguarda un momento preciso della storia che è passato. Nel momento presente il Corano si diffonde con il tabligh, la predicazione, i nostri fratelli che mostrano di avere delle buone consuetudini, che trattano bene gli altri, che... Ecco. Altri interventi? Sì.
No, perché, scusa, Ignazio, sono qua. Oh.
Ah, sì.
Ho aperto, no, anche tornando a questo ultimo punto, rispetto poi a quello che è la realtà oggi, mi sembra che l'Islam sia molto più sulle difensive rispetto all'Occidente, no? È lui che si deve difendere, cioè non, prima guerra del Golfo, seconda guerra del Golfo, 1 milione di morti musulmani ammazzati, stati fatti dal armi occidentali, della cristianità. Cioè, non mi risulta che in nessun paese arabo musulmano ci sono dei produttori di mine antiuomo o di F-15. Questo per venire all'oggi, così.
Grazie Matteo per questo. C'è anche Abdalla, no. Passa il microfono.
Buonasera a tutti. volevo riguardo al quel versetto quando arriverà la Idajana Sulai, quando arriverà la vittoria di Dio, il soccorso di Dio, l'interpretazione più riconosciuta è sicuramente, perché il Corano non è che chiunque può fare l'interpretazione, chiaro, se vogliamo riportare tutte le interpretazioni del Corano, come dicevamo prima con Don Matteo, con Ignazio, chiunque può interpretare a modo suo il Corano e quindi darà la sua visione. È chiaro che un ateo darà la sua visione dell'Islam, un cristiano darà la sua interpretazione del Corano, un ebreo darà la sua interpretazione del Corano, però noi musulmani se facciamo riferimento prima di tutto nella spiegazione del Corano, prima di tutto il primo strumento di interpretazione del Corano è il Corano stesso, quindi è proprio questo la gradazione di interpretazione del Corano. Il Corano che spiega il Corano, poi i detti del profeta, perché il profeta Muhammad lui era quello che meglio poteva spiegare dopo Dio stesso il Corano, quindi l'interpretazione data dal profeta stesso del Corano, l'interpretazione data poi dai compagni del profeta, sono queste le autorità più importanti a cui fare riferimento, e poi le prime generazioni dopo il profeta stesso, sono queste le basi più autoritarie sulle quali si può fare riferimento per spiegare il Corano. Poi le altre interpretazioni possono essere valide, ma sempre facendo riferimento a questi primi strumenti di interpretazione, e quindi se sono in contraddizione con questi strumenti di interpretazione vanno ovviamente non sono accettabili, perché se qualcosa contraddice la parola di Dio o la parola del profeta Muhammad, è come se un musulmano volesse interpretare la Bibbia e scavalcare l'autorità della Chiesa, sarebbe una cosa non accettabile, credo, per una persona. Per quanto riguarda quel versetto di Dajana Sulai, se viene il soccorso di Dio, si conosce che l'interpretazione più forte è che si riferisce alla conquista di Mecca, quando si riferisce in particolare a un episodio, quando fu rivelato questo versetto, il compagno più vicino al profeta Muhammad, Abu Bakr Siddiq, che Dio sia compiaciuto di lui, si mise a piangere, e la gente non capiva perché il versetto sembra fare riferimento a un avvenimento lieto, no? Che Mecca viene conquistata e la gente diventa musulmana, cioè per gente si intendono gli arabi, in particolare i Quraysciti, cioè la tribù a cui apparteneva lo stesso Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, su dove la pace. E quindi la gente non capiva perché lui si era messo a piangere per un avvenimento che era lieto, e poi si capisce, lui spiega che lui dopo si è capito che era praticamente perché lui aveva capito che era il segno che ormai era vicino alla morte del profeta, perché ormai aveva completato la sua opera di far conoscere l'Islam, di portare l'Islam, e si era completato quindi la sua missione, quindi sarebbe tornato a Dio, sarebbe morto, quindi, e per questo motivo ci si mise a piangere. Questo è molto importante nella spiegazione del Corano. Se noi vogliamo cercare qualsiasi spiegazione possiamo trovare qualsiasi cosa, perché però la vera spiegazione, la spiegazione che ha veramente peso, che ha veramente, che può essere riconosciuto come autoritativa, come degna di essere riportate, sono queste spiegazioni. Ci sono tanti tafsir del Corano che si basano appunto su questo, come tafsir Ibn Kathir, il Qurtubi e così via. Poi volevo dire un'altra cosa, quando guarda quella cosa che ha riportato lei del paradiso, di quell'albero del paradiso, prima di tutto il testo del Hadith, che è un Hadith conosciuto, parla di un albero, non parla del banano, che quello che vuol far capire, perché ho visto che ha suscitato una certa ilarità, però quel detto del paradiso vuole far capire, credendo quanto grande c'è, com'è grande la differenza tra quello che abbiamo noi su questa terra e quello che invece avrà il credente poi nell'altra vita. Infatti parla di un albero la cui ombra può essere attraversato solo da un cavaliere molto forte 500 parla di un altro, non parla del banano. Questo perché è chiaro che noi da uomini vediamo com'è possibile una cosa del genere. Invece qua, se noi abbiamo il punto di vista divino, questa terra non vale niente agli occhi di Dio. Dio per noi musulmani è quel quale era prima di ogni cosa, che sarà dopo ogni cosa. Uno dei nomi di Dio è l'Awwalu, quello che è prima di ogni cosa. E Dio non è condizionato né allo spazio né dal tempo. Quindi questa terra, o anche qualcosa, io l'immagine che mi facevo, no? Passando vicino a un formicaio, no? Come possiamo considerare quelle formiche? Esserini minuscoli che non hanno nessun valore per noi, potremmo distruggere un formicaio facilmente, no? Da uomini. E questo è noi rispetto a noi esseri creati rispetto a un altro essere creato. Come invece il nostro Signore che non è creato rispetto a noi che siamo invece, o alla nostra vita, no? È un paragone assolutamente improponibile. Quindi questa terra e questo universo agli occhi di Dio sono niente, quindi non dobbiamo meravigliarci se Dio fa questi paragoni e ci propone quello che viene proposto nel paradiso per noi credenti. Qualcosa di inimmaginabile, la bellezza delle donne nel paradiso appunto è qualcosa di inimmaginabile rispetto a, per esempio.
Grazie mille per queste due precisazioni molto utili. La seconda mi trovo perfettamente d'accordo, questa abbondanza, quindi questa metafora straordinaria, e poi noto ancora la prima che ha dato, la voglio rimarcare, perché ha dato quindi uno sforzo ermeneutico, perché nel testo non è detto di quale conquista si parla, quindi noi aggiungiamo appunto l'interpretazione, e lui ha dato qua tra noi e anche con i mezzi tecnologici un po' diabolici però utili, quindi l'ha detto anche in streaming per chi ci ascolta, eventualmente anche i musulmani che ci ascoltano, un'autorità dell'Islam italiano. Lui ha detto con molta forza, e quindi appoggiandolo, che questa espressione "quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria" non si deve intendere come un futuro profetico, una cosa che si deve realizzare, ma è rispetto a un evento passato puntuale che si è compiuto. E quindi non si può utilizzare questo testo, per esempio, non si potrebbe utilizzare oggi questo testo per lanciare un'azione. Mi sembra giustissimo quello che ha detto anche Matteo, noi diciamo tanto sui stati islamici, abbiamo fatto guerra di tutti i colori in Medio Oriente, quindi però potremmo lanciare oggi una guerra islamica fondandola su questo versetto, secondo quell'interpretazione, perché questo versetto si è compiuto e quindi basta così. Adesso la diffusione della parola islamica è attraverso un'altra via. Quindi ovviamente qua lo vedremo anche quando faremo Said Qutb, vedremo altri interpreti che magari possono dire altre cose diverse, però mi sembra che molto importante questa interpretazione che tu hai condiviso stasera con noi. Io non so se c'è ancora un minuto per Zulfikar. Possiamo ancora prendere un minuto? Siamo alle 7.01.
Sarò veloce. La prima cosa dico che il Coran non è stato per il passato, né per solo il presente, né solo per il futuro. Il Coran era vero quando era profeta Muhammad Rasulullah Sallam, i versetti erano quel tempo applicabili, versetti anche oggi sono applicabili e saranno applicabili anche fino all'ultima persona che rimane sulla terra. Cosa significa questo versetto? Quando è arrivato questo, qua non si parla dell'armatura, non si parla della guerra. Prima di parlare cosa sta parlando qua, io vi racconto un scrittore, si chiama Rama Krishna Rao. Col nome sapete che non è musulmano. Lui scrive che tutta la vita di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che sono state diverse guerre, sono stati uccisi 1.008 persone. Se oggi noi vediamo solo guerra mondiale il primo e il secondo, centinaia di migliaia di persone sono state uccise. la conquista che è arrivata, poi dice un altro libro in inglese che è Islam at the Crossroad, dove si dice questa è una bugia immensa, chi dice che l'Islam è diffuso con la spada. Questo era un pensiero di una persona e questo pensiero è andato avanti. Seconda cosa, come dicevi la difesa, come diceva fratello, che il Corano dobbiamo capire o dal Corano o dei detti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prima cosa che sorgono i dubbi che forse conquistata con l'arma e l'Islam sta indicando questo, non è vero. Solo un versetto che si trova in capitolo 2, che è sura Baqara, versetto numero 190, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Litigate con le persone, quelli che litigano con voi. Islam in tutto il Corano non trovate dove dice il Corano che tu cominci per primo, solo per la difesa, questo dice il Corano. Poi il Corano, questo è jihad, guerra santa. Guerra santa, harbe muqaddasa. Harbe muqaddasa non si trova intero il Corano, dal primo fino all'ultimo. Ma cosa vuol dire jihad? Con questo versetto che adesso voi sentite, capisce che quale conquista sta parlando questo. Allah subhanahu wa ta'ala dice in capitolo 25, sura Furqan, versetto numero 52, Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Cosa vuol dire? Non segui ai miscredenti, fai jihad. Jihad vuol dire sforzare, sforzo. Jihad al behi, yani con il Corano. Fai jihad con il Corano. Jihad con il Corano cosa vuol dire? Non è che io prendo un copia dal Corano e butto a testa dell'altro, no. Jahidun behi jihadan kabira vuol dire che porti il messaggio del Corano avanti. Questo conquista che stava parlando, che sta parlando Allah subhanahu wa ta'ala, conquista del mentalità, conquista con la mentalità. Per esempio, oggi io vi chiedo, in Malaysia, Indonesia, quale guerra è stato? Che Malaysia 100% sono i musulmani, nessuna guerra. In America, quale guerra è stata? Nessuna guerra. Oggi, ogni giorno vediamo, c'è una rivista che è stata scritta nel 1984, dove hanno fatto delle statistiche, dicono che Islam, non dico altri come stanno crescendo, Islam sta crescendo 284-85%, sta crescendo. E questo è stata detta 1984. Oggi se vediamo, in Italia, nel resto dell'Europa, in America, nel resto del mondo, ogni giorno stanno entrando e nessuno sta sforzando. Per esempio, quando io faccio entrare qualcuno che vuole fare la shahada, io la prima cosa dico: qualcuno ti sta sforzando? Qualcuno che ti ha detto che ti do qualche interessi economici? Allora noi prima di far fare la shahada diciamo c'è qualche sforzamento contro te. Allora quando lui dice no, io sono libero, io ho studiato il Corano, lo diciamo va bene, puoi fare la shahada. Perciò con questi versetti qua abbiamo capito che questo Nasrullah al-Fath, questo arriva con questa del cervello, se no il Corano è chiaro, il versetto numero del Surah Baqara, capitolo 2, versetto numero 256, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice la ikraha fid din, dentro religione non c'è costruzione. Jazakumullah.
Va bene, grazie. Allora io direi che forse dobbiamo, possiamo e dobbiamo chiudere. Riprenderemo la volta prossima, eh? Chi vorrà esserci, speriamo che non ci sia neve venerdì, che si possa scendere, e adesso per chi che è qua, che va al cuore, possiamo, ecco, non in digitale, prendere il tè insieme. Grazie, buonasera.